Tanto per cominciare, credo che possiamo riprendere quanto detto la settimana scorsa, l'ultima volta, a proposito del nubifragio a Roma, perché ho sentito degli interventi alla radio che erano assolutamente comici, se devo dire la verità. Nel senso che io non è che apprezzi particolarmente l'attuale sindaco né giunta di Roma, però voglio dire che poi possa essere colpa loro se a un certo punto viene giù talmente tanta acqua da sommergere le macchine, mi sembra un po' troppo. Quindi uno può essere anche stranito e arrabbiato quanto vuole, ma dovrebbe fare un minimo di conti e rendersi conto che a volte, e poi ultimamente ci capita piuttosto spesso, come avrete notato, perché il problema ambientale comincia a farsi sentire, nubifragi di questo genere non erano normali prima, erano del tutto inattesi, adesso cominciano a essere forse scarsamente prevedibili, ma prima che cominciamo a dotarci di tutte le strutture, tutte le strategie adeguate a far fronte a un evento del genere che capita così a capocchia e questo debba riuscire a permetterti di gestire una città di milioni di abitanti, ecco, insomma, bisogna essere un minimo oggettivi e rendersi conto che ci troviamo esattamente in quell'ambito di cui parlavamo l'altro giorno. L'aspettativa non copre tutte le possibili cose. Se qualcuno oggi avesse avuto molto da fare, a Roma avrebbe avuto un problema, che non era colpa del sindaco. Avrebbe avuto un problema che era colpa del Padre Eterno, se proprio vuole essere un attimo, un minimo, trovare un responsabile finale. Però, visto che queste cose non si fanno, sarebbe stata una brutta giornata per avere qualcosa da fare, come è stato effettivamente per la gran parte. Mia moglie ci ha messo 3 ore e mezzo per arrivare in ufficio. Quindi, anzi che ci è arrivata da quello che ho capito, insomma, perciò la questione. Anzi, pensavo che saremmo stati meno, ma la gran parte di voi non viene da Roma a sto punto, mi sembra di capire. Tranquillo, ho capito, bene. Ok, allora, detto questo, che quindi ci mette subito in the thick of things, come dicono gli inglesi, domande, chiarimenti per quello che abbiamo detto la volta scorsa, sentiamo.
Io due non per la volta scorsa, ma per quello che c'è scritto sul manuale. A un certo punto, parlando di soggetto sociale, mm-hmm. Hai detto che esso si scinde in due unità, che sono l'egoismo particolaristico dell'attore sociale, dell'attore mm-hmm. economico, e mm-hmm. non ho capito cosa voglio dire, mm-hmm. e poi un'altra parte che mi ricordo.
Ottimo.
Sì, me la ricordo.
Queste cose sono chiarissime.
E poi volevo capire la differenza tra soggetto sociale e persona sociale. No?
Robetta, come si dice. Allora, dunque, la questione della vostra collega è interessante, lasciamo da un attimo da parte soggetto e persona che sono un tantino troppo dottrinarie come cose, ma l'accenno nel soggetto all'egoismo particolaristico del soggetto economico è utile, nel senso che ci riferiamo a una cosa che ha letto nel manuale, ok? Credo che voglia significare che Mongardini ci dice che in un soggetto, che posso essere io fondamentalmente, possono distinguersi delle componenti. Una di queste componenti è quella dell'egoismo particolaristico in questione. Che vuol dire? Vuol dire che in ognuno di noi, come abbiamo detto ripetutamente, sono presenti una serie di pulsioni, una serie di atteggiamenti, una serie di modi di essere, uno dei quali è indubbiamente l'egoismo particolaristico. Che vuol dire egoismo particolaristico? Vuol dire una propensione a farsi gli affari propri, una propensione a trarre il meglio delle situazioni per sé, una propensione a fare in modo che le cose vadano come vorremmo che andassero. Insomma, voglio dire, nessuno di noi, a parte alcuni santi che possiamo menzionare, è del tutto disinteressato al suo proprio interesse. Sarebbe assurdo, perlomeno, insomma, difficilmente. Qual è il problema che ci troviamo di fronte oggi riguardo a questo discorso? Il problema è che nella nostra cultura, prima di tutto, questo aspetto è stato individuato e analiticamente separato dal resto, ovvero sì, è stato messo in luce come autonomo, no? E gli si è dedicata una grossa attenzione, perché di fatto l'economia comincia come scienza che studia il comportamento dell'homo economicus. Chi è st'homo economicus? Uno che c'ha il ticchio degli affari? No, è semplicemente una formulazione astratta che mira a mettere in luce soltanto questo aspetto dell'individuo, ovvero sia l'homo economicus è un uomo che si comporti solamente come egoista particolare, mettiamola così. Ok? Ci siamo? Quindi la scienza, l'economia comincia come ammissione del fatto che gli uomini non sono solamente economici, e come serie di domande che ci si pone, come a dire, che farebbe l'uomo se fosse solo economico? Non so se è chiaro questo. Cioè, l'economia inizia come analisi del comportamento dell'uomo, di una componente dell'uomo, cioè si domanda: se l'uomo fosse solamente economico, che farebbe? Si comporterebbe così, così e così. Ma siccome non lo è, tutta questa serie di cose dobbiamo temperarla. Che succede però? Che andando avanti l'economia diventa sempre più importante, perde sempre più spesso la cognizione del suo essere una scienza parziale, e alla fine cosa succede? Che noi di fatto sovrapponiamo l'homo economicus all'uomo tout court, cioè all'essere umano normale. E pensiamo che tutti gli uomini si comportino sempre e solamente in una ottica economica. È chiaro questo discorso? Non mi pare a giudicare facce, devo dire la verità. Allora, abbiamo detto più volte a lezione che l'uomo è un essere complesso, è contraddittoriale, tutto quello che fa. Il che ci permette di immaginare che in noi o in altri coesistano delle spinte non necessariamente coerenti, ovvero sia uno può essere egoista ma fare qualcosa di altruista, uno può essere buono ma fare qualcosa di cattivo, tutta una serie di cose che sono lì. Allora, siccome gli scienziati sociali o comunque i filosofi o comunque coloro che riflettono sull'uomo di solito non è che siano completamente idioti tutti quanti, si rendono conto che noi abbiamo queste propensioni, e una di queste propensioni è quella economica. Vi faccio presente che l'economia nasce, il termine è greco, e significa gestione ottimale della casa. Inizialmente l'economia è questo, cioè è una serie di trucchi, informazioni, strategie che permettono all'amministratore della casa di gestirla al meglio. Ok? Quindi parte da lì. Con l'andare avanti del tempo, col cambiare delle cose, eccetera, eccetera, l'economia diventa sempre più importante. L'abbiamo visto anche, a parte che ve ne sarete accorti, immagino, però anche a livello di lezione abbiamo visto che la nascita della sociologia con cosa coincide? Di fatto coincide col trionfo dell'economia, perché l'industrializzazione, no? Tutto quello che abbiamo detto. Quindi questo atteggiamento economico, però, perde man mano i suoi connotati iniziali, quindi non è più semplicemente una buona gestione della casa, ma diventa una strategia per massimizzare i guadagni. Ok? L'azione economica, quindi, noi la interpretiamo, la definiamo come l'azione che permette di ottenere il massimo col minor sacrificio, con la minor spesa. Economicamente è questo. Quindi il minimo impegno, il massimo guadagno. Vuol dire che il fine dell'azione economica diventa la massimizzazione degli utili. Ok? Il che non è detto che coincida con la buona gestione della casa. Vi faccio presente. Non so se vedete che non è esattamente la stessa cosa. Cioè, non è detto che per ben gestire una casa tu debba massimizzare gli utili, perché massimizzare gli utili comporta degli altri tipi di sacrificio. No? Per cui magari sacrifichi in benessere quello che ottieni da un punto di vista economico, ma la buona gestione di una casa non è semplicemente monetaria, è anche qualcos'altro. No. Con questo aumento di interesse nei confronti dell'economia e con questa nuova lettura dell'economia come strategia di massimizzazione di tutto, fondamentalmente, che è quella in cui siamo finiti noi oggi, che succede? Che la componente economica, la componente dell'homo economicus si ritiene sempre più importante. Quindi quando noi studiamo l'uomo non lo studiamo più come un essere complesso nel quale c'è anche una parte di homo economicus. Ma siccome il nostro modo di conoscere, come credo di aver già detto, è un modo di conoscere che tende a semplificare le cose, cosa riteniamo? Che l'uomo sia semplicemente economico. È più o meno quello che vi ho detto quando parlavamo del marxismo qualche lezione fa, vi ricordate la variabile dipendente e la variabile indipendente? Ecco, per comprendere la complessità umana noi decidiamo che la chiave più importante è quella economica, e di conseguenza tutto ciò che l'uomo fa che non è economico è funzione dell'economia. Questo cosa comporta però anche? Che dell'uomo noi mettiamo in luce i caratteri più, come dire, prossimi a questa condizione. Per cui dell'uomo noi mettiamo in luce l'egoismo. Quindi la lettura che noi diamo dell'uomo non è più una lettura nella quale c'è l'egoismo ma anche altro, ma è una lettura dell'uomo come egoista, come attento esclusivamente al suo bene, come disposto a qualsiasi cosa pur di arricchirsi, di trarre il massimo dalle circostanze, di fare carriera, tutta una serie di cose che immagino conoscerete. Purtroppo questa è una lettura che un po' fa a cazzotti con tutto quello che era la tradizione precedente, perché questo era, vi ricordo, anche accadeva in stati dove era forte la componente cattolica, la componente cristiana, e la componente cristiana è, come dire, fortemente impegnata verso un altruismo, verso la solidarietà, non verso la lotta di tutti contro tutti. Però crea anche delle difficoltà organizzative, delle difficoltà di comprensione. Se ognuno è costantemente intento soltanto agli affari suoi, come facciamo a convivere? Com'è possibile che si conviva? Quindi, come vedete, questa lettura in qualche modo spinge verso una lettura strutturale. Allora, ognuno riesce a convivere con gli altri perché la struttura lo obbliga in qualche misura a far certe cose. Però questo non è manco vero, se riflettete un attimo, perché l'economia come la conosciamo noi oggi, che non è l'economia classica, ma è una nuova forma d'economia, come la definiamo? Economia liberista. Non so se avete sentito questo termine che riecheggia spesso poi. Che significa? Significa che nella teoria economica emerge un altro modo di affrontare la questione che scarta perfino la faccenda degli obblighi e della struttura. E questa è la famosa favola, se mi permettete il termine, della mano invisibile. Non so se qualcuno di voi ha idea di che cosa significhi la mano invisibile. Una cosa che è interessante notare è che la gran parte dei nostri problemi attuali deriva da questa lettura e che pare che nessuno se ne sia accorto, nel senso che il fatto che voi vi troviate in aria in tasca è principalmente colpa di questa benedetta idiozia, o perlomeno insomma di questa cosa che si sono inventati al tempo. La mano invisibile è il racconto che viene fatto dai primi economisti, Adam Smith, Ricardo, nomi abbastanza noti, che dicono cosa? Che se si lascia libero l'egoismo individuale di perseguire i suoi interessi, ciò che ne risulta è la migliore allocazione possibile delle risorse comuni. Non so se avete mai sentito l'espressione vizi privati, pubbliche virtù. Mi pare di no, perfetto. C'è una parte di cultura che ci siamo giocati, ma vabbè, poco male. Comunque, di fatto, capite quindi che significa? Significa che come alla base della teoria economica corrente c'è questo dogma per il quale se viene lasciato l'uomo libero di farsi gli affaracci suoi, da questo deriva la migliore distribuzione possibile delle risorse. Questa è la mano invisibile. Capite? Ed è il dogma, dico dogma a ragion veduta, non lo sto dicendo leggermente, perché è un'affermazione che non trova alcun riscontro pratico. Non è vero. So se mi spiego. Cioè, lo dicono, ma nei fatti non è vero. Tanto per farvi un esempio storico recente. Vi ricordate l'indomani del 2001, 11 settembre, le bombe, le torri, gli aerei? Ecco. L'industria, l'aviazione americana privata era in ginocchio. Perché nessuno piava più l'aereo, noi abbiamo visto, abbiamo dei comportamenti un po' particolari, siccome ci sono stati due dirottamenti, non si vola più. Però detto questo, che cosa succede? Che la dottrina liberista economica avrebbe richiesto cosa? Di lasciare che il mercato, il famoso mercato del quale vi parlano ogni momento, facesse il suo corso e quindi lasciasse fallire chi doveva fallire e poi promuovesse chi invece andava promosso. Il governo di allora americano spese non so più quanti miliardi di dollari per tenere in piedi l'azienda, diciamo, l'aviazione americana, l'aviazione civile americana. E questo è un comportamento che da un punto di vista liberistico economico non ha senso. Perché il liberismo economico è esattamente cosa? Questo, il sostenere che il mercato da solo è in grado di autoregolarsi. Quando sentite parlare tutti questi fenomeni che girano in televisione e dicono lasciate che i mercati non fanno niente. Se c'è una crisi, i mercati la amplificano. quest'idea che i mercati siano una specie di semidio, di semidivinità che è in grado di gestire le cose del mondo dove gli uomini non arrivano, è una balla grossa come una casa. I mercati devono essere orientati, i mercati hanno anche loro bisogno di regole, come dicevamo l'altro giorno. Non esiste un'azione totalmente libera. L'azione totalmente libera porta alla crisi. Il motivo per cui stiamo in crisi da 4 anni e mezzo è che quei deficienti degli statunitensi, da questo punto di vista, non l'hanno ancora capito. Non solo nel 2008 c'è stata una serie di fallimenti a catena, non so se vi ricordate Lehman Brothers, tutta una serie di grandissime altre aziende e banche, eccetera, ma, contrariamente a quello che avrebbe dovuto accadere secondo il loro stesso credo, queste banche e queste aziende sono state rifinanziate dal pubblico. Il denaro dei contribuenti americani è finito nelle casse delle banche che avevano fatto una serie di speculazioni sbagliate, in modo assolutamente contrario a ogni logica liberista. Capite? La logica liberista era lasciateli fallire. Ma non è possibile, perché se falliscono tutte quelle banche, dopodiché il sistema crolla, per cui vedete che il problema è che è sbagliata l'idea a monte. Non c'è un intervento salvifico dei mercati, ci dovrebbe essere una gestione intelligente dei mercati, e qui il grande problema. Tanto per darvi un'idea, ho letto ieri sull'Espresso questa cosa che un po' mi ha scorato, un po' mi ha fatto ridere, una recente dichiarazione del Nobel dell'economia di quest'anno, che dice: non ho la minima idea di come fare a uscire da questo macello. Tanto per darvi un'idea di come stiamo combinati. Ecco. Quindi questi sarebbero quelli che ci dovrebbero dire, no? Allora, dopo esserci rivolti ai mercati, i quali mercati stanno facendo carne di porco di qualunque tipo di cosa, non so se sentite le cifre, tutti i venerdì decine di miliardi bruciati nella borsa, di nuovo un'altra volta, ricrollano 5%, 7%, rimbalzo tecnico contro rimbalzo, tutta una serie di espressioni che in larga misura non si comprendono, ma stanno a significare che noi stiamo immolando sull'altare di questi benedetti mercati delle cifre esorbitanti, che non hanno nulla di lontanamente correlabile con l'idea di una buona gestione della casa. La buona gestione della casa dovrebbe mirare a metter via per i tempi duri, spendere quanto puoi permetterti di spendere, no? Tutta una serie di cose che l'economia di oggi non vede minimamente. Tu oggi ti indebiti, come diceva un mio amico recentemente, se tu vai in banca a chiedere 200.000 euro ti fanno un sacco di storie, se chiedi 2 milioni di euro ti fanno un sacco di storie, se gliene chiedi 20 te li danno, paradossalmente, perché noi ragioniamo in grande. E ci abbiamo dei buchi di bilancio che fanno paura, non a caso, voglio dire, no? Quindi il problema dell'egoismo particolaristico nel nostro modo di vedere le cose è centrale oggi, perché noi l'abbiamo preso come chiave di lettura della realtà e oggi ci stiamo accorgendo che non funziona, che le cose accadono in modo completamente diverso da come avevamo previsto, che gli esperti che ci hanno raccontato delle cose non sono in grado di dire manco che succederà domani, perché è un continuo, basta che apriate una qualunque trasmissione televisiva e troverete conferme a più non posso di questa serie di circostanze, e quindi deve ritornare a essere integrato in una visione più complessa dell'essere umano. È per questo che abbiamo cominciato le lezioni parlando dell'uomo contraddittoriale, del fatto che in noi ci sono delle pulsioni razionali, delle pulsioni egoistiche, delle pulsioni altruistiche, delle pulsioni razionali, delle pulsioni immaginali, eccetera. Perché l'uomo è molto più del suo strafottuto conto in banca. E l'uomo spesso e volentieri si muove ed opera non ragionando esclusivamente in termini di ritorno economico. Tanto per farvi un esempio tratto dalla quotidianità. Quando abbiamo aperto sta facoltà qui a Narni, adesso ancora c'è una certa ritrosia che forse avrete testimoniato presso i narnesi nell'accettarvi, ma inizialmente, come dire, una considerazione economica della questione non avrebbe potuto che dire è un'ottima idea, perché c'è un sacco di gente che viene, spende, va nei bar, mangia, si nutre, cioè, no? Da un punto di vista economico sembrava non ci fosse nessun problema. Perché non vi volevano? Perché gli davate fastidio. E fastidio non è un criterio economico. Non so se mi spiego. Cioè, tu decidere che non vuoi 500 persone qui perché te danno fastidio, laddove queste 500 persone spendono un capitale, no, è umano, ma non è economico. Non so se mi spiego. Quindi uno si sarebbe aspettato ponti d'oro all'ingresso di voi nel centro narnese, cioè sono voluti 5 anni e ancora, spesso e volentieri, abbiamo qualche difficoltà. Perché il modo con cui gli uomini reagiscono alle cose o si comportano spesso fa finta di essere economico, ma molto più spesso è altro. È fondato sulla simpatia, sull'antipatia, sulla voglia di proteggere il proprio spazio, sulla voglia di proteggere le proprie abitudini, sulla, come dire, diffidenza nei confronti di qualcuno che non sai chi è. Allora, se tu sei abituato a un centro storico nel quale esci e conosci tutti, e improvvisamente esci e cominci a vedere un sacco di gente che non ha idea di chi sia, questa cosa in qualche misura ti stressa. E preferisci non averli questi fra le palle, anche se ti comprano la pizza, ti comprano la birra, gli affitti casa, eccetera, 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 che sono tutti ragionamenti soltanto economici. Non so se mi spiego. Capite? Quindi, quello che vuol dire Mongardini è: teniamo presente che nella retorica corrente, cioè questa idea per la quale ci si comporta esclusivamente alla base di un conto profitti e perdite, diciamo, no? Che io faccio le cose solo perché mi portano in tasca dei denari, e non è vero. La grandissima parte di ciò che voi testimonierete nella vita corrente, spesso e volentieri quello che voi stessi fate, fateci mente locale un attimo, non è mosso da intenti economici, ma è mosso da altro. Da desideri, da voglia di benessere, da spinte simboliche di qualche genere, da ragioni che non capite manco voi, spesso e volentieri. Quindi noi siamo molto più complessi di quanto la lettura economica non voglia farci credere. La lettura economica è stata una delle semplificazioni più disastrose che la nostra cultura ha conosciuto, continua a funzionare ancora e speriamo che passi quanto prima, ma deve essere superata, e questo è il senso della frase della vostra collega e di tutte le lezioni che vi faccio io, perché secondo me il problema dell'economia oggi è il problema centrale, non ce ne sono altri. Cioè, se noi non capiamo che non si può ragionare della convivenza in termini economici, non andremo da nessuna parte, ma questo poi... Chiaro? Ok. Allora, detto questo, volevo riprendere un attimo la questione del ruolo, perché andiamo avanti. Vi ricordo, riepilogo, repetita iuvant, dicevano i latini, che abbiamo visto tre possibili letture del concetto di ruolo, le abbiamo analizzate e criticate tutte e tre, per concordare, o perlomeno per sentirvi dire da me che tutto sommato, la terza è quella più utile dal nostro punto di vista. Ah sì?
Ah sì,
bene, immaginavo però insomma. Allora, quindi, la lettura del ruolo che io vi propongo, come dicevamo, è quella dell'insieme di aspettative che convergono su un individuo in ragione della sua posizione sociale. Abbiamo visto perché il concetto di aspettativa è così importante. Il concetto di aspettativa, una volta che lo si esamini con un po' più d'attenzione, quindi cercando di andare oltre la superficie, si rivela portatore di almeno tre ordini di considerazioni. Uno, abbiamo visto, è quello della relazionalità. E Mongardini sulla relazionalità batte estremamente, perché è un concetto simmeliano e ci viene da una lunga tradizione per questo. Relazionalità vuol dire quindi che il nostro semplice essere all'interno di uno spazio sociale comporta una serie di cose. Vi avevo accennato la volta scorsa che questo era anche un problema di responsabilità. Credo che da un punto di vista di pubblicità, progresso e di servizio pubblico io debba battere su questo tasto, perché a noi l'idea della responsabilità ci ripugna. In larga misura, ovviamente, esclusi i presenti. Ma noi tendiamo a chiamarci fuori, che è uno degli atteggiamenti, secondo me, peggiori in assoluto. Ma soprattutto è un atteggiamento irresponsabile, anche da un punto di vista egoistico, se vogliamo rimanere nell'ordine di quello che dicevamo prima. Perché? Perché è una reazione che poteva forse, e su questo, come dire, lo facciamo andare via così, avere un qualche senso tempo addietro, ma parecchio tempo addietro. Oggi, il semplice non far qualcosa non è che vi esima dal subirne le conseguenze. Non so se mi spiego. Cioè, l'idea di aspettativa e di relazionalità sta a significare che il vostro esistere all'interno di un contesto sociale, quindi esser qui, vi carica di aspettative attive e passive. Il disinteressarsi non è un modo per venirne a capo, è semplicemente un subire tutte le conseguenze senza far nulla per poterle gestire in qualche modo migliore. Il fatto che voi non sappiate nulla della mano invisibile, il fatto che voi non sappiate nulla della Banca Centrale Europea, il fatto che voi non sappiate nulla delle agenzie di rating, non è che non vi fa pagare una tombola quando andate a fare il pieno di benzina. Non so se questo è chiaro. Non vi sottrae alle conseguenze delle azioni di questi di cui non sapete nulla. Perché la relazionalità che noi interpretiamo ai tre livelli d'analisi, quindi a livello micro, a livello meso e a livello macro, non ci dà più tregua, è una delle dimensioni della globalizzazione più importanti e fastidiose da prendere in considerazione. Capite? Qualunque cosa accada in qualunque scacchiere del mondo può avere delle conseguenze per noi. La Cina, ai tempi, dicevo a lezione, sperate solo che i cinesi continuino ad andare in giro in bicicletta, che sembrava una cosa cinica per certi versi, ma no. Perché quando voi avete 1.700.000.000 di persone che sono abituate ad andare in giro in bicicletta, quindi con nessun tipo di impatto ambientale e delle conseguenze positive per la loro salute, e tutti questi si comprano un motorino, voi avete improvvisamente 1.700.000.000 di motorini che invece non sono a impatto zero. E in Cina non si respira più, ma voi dite chi se ne frega dalla Cina, perché siete notoriamente altruisti. Ma non è vero, perché uno, l'aria è inarrestabile. Quindi l'inquinamento cinese prima o poi qui ci arriva e da quel punto di vista non ci salviamo. Ma ulteriormente i motorini cinesi vanno a benzina come i vostri, quindi se loro comprano tanta benzina il prezzo della benzina aumenta e quindi voi pagate di più. Non so se questo è ovvio, se lo capite, però questo che vale per il portafoglio, perché siccome noi siamo in una, come dicevamo, in una cultura economicista, se non parliamo dei portafogli pare che non vi interessi niente, però oltre il portafoglio c'è anche tutto il resto. Capite? Quindi le cose che fanno i cinesi, le cose che fanno i malesi, le cose che fanno i brasiliani non rimangono in Brasile oggi come oggi. Io non posso dire, oh, sta succedendo un casino nel Darfur e chi se ne frega del Darfur è lontano. No, perché comunque qualcosa a me succede. Mi trovo Lampedusa assediata di gente, ci sono catastrofi umanitarie che in qualche modo dovrebbero interessarci a prescindere dal maledetto portafogli. Ci sono una serie di conseguenze costanti e perenni con le quali dobbiamo fare i conti. E non è che facendo finta di niente la cosa si risolve, non so se avete notato. Fare finta di niente è un atteggiamento che oggi non è solo disdicevole da un punto di vista etico, ma è anche stupido da un punto di vista economico. Quindi c'è, stranamente, un collimare di problemi. Quindi l'aspetto relazionale dell'aspettativa, che è anche l'aspetto relazionale dell'azione, se vi ricordate le lezioni scorse, sta a sottolinearci questo, che poi troveremo meglio spiegato anche nel libro di Morin, ma a questo punto vi sottolineo almeno un'espressione che secondo me è estremamente significativa. Significa che noi siamo in una comunità di destino, dice Morin. Vuol dire che ciò che accade agli altri ci influenza. Che noi lo vogliamo o meno, che a noi piaccia o meno, il nostro gradimento della questione oggi è relativo. Le cose accadono uguale, anche se non mi piacciono. Posso inventarmi tutti i paletti teorici e simbolici che volete, pensate soltanto alla Lega, pensate a tutti i muri, le barriere, i respingimenti, pensate a tutto quello che potete trovare in un giornale in questi termini, ma sono gesti stupidi. Perché non sono in grado di fermare degli eventi epocali. Gli eventi epocali segnalano un aumento costante delle migrazioni, non dovuto solamente al, come dicevamo, credo tempo addietro, al fatto che questi, per qualche strano motivo, noi pensiamo godano a venire a farsi piaccarci in bocca da noi. No, non è così. Ma per esempio, quelli che fuggono da genocidi, quelli che fuggono da carestie sulle quali non c'è verso di metter mano, quelli a cui viene detto se ne tornino a casa loro, a fa che a casa loro, se ne sono andati via così, ma prescindendo da questo, e quelli che abitano nelle isole che scompaiono, perché ci sono un sacco di arcipelaghi che stanno scomparendo, non so se ve l'hanno detto, ma siccome il riscaldamento globale implica un aumento del livello delle acque, ci sono un sacco di nazioni che non ci sono semplicemente più. Quelli che fanno, se mettono le bombole e vanno a abitare sott'acqua, così non ci danno fastidio? Cioè, ma vi rendete conto di che razza di problemi abbiamo davanti a noi e quanto dovremmo essere etici e intelligenti per affrontarli laddove invece siamo degli esseri osceni? Questo è il problema. E ragionare in questi termini ti mette davanti al fatto che fai schifo. E invece metto perfettamente dentro anch'io. Capite? Il motivo per cui vi dicevo la settimana scorsa che conoscere se stessi non è bello, è anche questo. Perché ti accorgi che per certi versi fai schifo, perché tu, tutto sommato, tutta sta pena non ce la fai a provarla per tutti quelli per cui dovresti provarla, perché è troppa. C'era una bellissima frase del Che che diceva: io non starò bene finché l'ultimo dei sofferenti della terra non starà bene, che poi è quello che diceva Buddha, vi ricordo, per cui, come vedete, no, questi grandi esseri che l'hanno ragionato, io non ce la faccio. Però perlomeno me ne rendo conto. Non sono presuntuoso e contento dell'essere in parte un essere disgustoso. A volte faccio qualcosa, a volte cerco di fare in modo che do un piccolo contributo, faccio lezione, tanto per dirne una, lo faccio apposta. Però, vi ripeto, se non capite questo aspetto, se non capite che noi siamo tutti nella stessa barca, perché il mondo oggi è questo, ed è un'occasione storica per finalmente superare questi maledetti particolarismi che ci portano a dei comportamenti disgustosi da millenni a questa parte, allora comprensibili, oggi meno. Oggi il problema dell'ambiente costituisce un problema che abbiamo tutti in comune. È la prima volta nella storia dell'uomo che dall'aborigeno australiano al pastore sardo al pescatore islandese, tutti quanti hanno lo stesso problema. Se finisce l'ambiente, finiamo tutti. Non è che rimane un isolotto felice nel quale vivono. Non so se mi spiego. Quindi il tema ambientale diventa un tema transculturale, diventa un tema umano, che vale in quanto tu sei un essere umano e vorresti continuare a sopravvivere, si presume, non so, poi ognuno fa come crede. Però la sopravvivenza della specie, e qui su quando prenderemo Morancia sarà da parlarne estensivamente, si focalizza sui comportamenti di tutti. Il fatto che voi buttiate o meno la cicca dalla macchina accesa è un gesto che importa a tutti. Perché quegli ettari di bosco che bruciano perché voi non volete sentire l'odore delle cicche in macchina sono di tutti. E sono l'ossigeno che respiriamo tutti. Il mare che profaniamo con gli scarichi, con le buste di plastica, con le tonnellate di petrolio, eccetera, è un mare che ci fa vivere tutti. Non soltanto i ricchi e non soltanto i poveri. Qui non c'è un modo per sceverarla la questione. Ci riguarda perché siamo esseri umani. E quindi sarebbe tempo che cominciassimo a prenderne atto di questo discorso. E il discorso delle aspettative, di nuovo, vi ripeto, è quello che ci permette di afferrare quest'idea a un livello superiore, più raffinato di pensiero. Non è semplicemente una questione di pelle, è una questione di ragionamento. Voi sapete perché ciò che fanno gli altri è anche un vostro problema. Ma voglio dire, voi sapete che una delle... non so manco come definirla. Uno dei suggerimenti che viene dato alle fanciulle che vanno a fare dei corsi di violenza, anti-stupro, anti-molesti, eccetera, eccetera, qual è? È quella di urlare al fuoco. Perché se voi urlate semplicemente aiuto, non viene nessuno. Questo è il risultato dell'idea dell'egoismo. Quando vi dico che non è vero che non c'è una ricaduta pratica, intendo questo. Cioè, se tu non dici al fuoco, perché? Perché noi siamo, essendo animali, abbiamo talmente radicato in noi il terrore dell'incendio che ci coinvolge tutti, che se non dici al fuoco, dici: oddio, che succede? E magari c'hai anche un attimo di umanità e vai a dare una mano a qualcuno. Ma se te limiti a dire aiuto, quello dice: sai che c'è? Vaffanculo, è un problema tuo. E quindi te stuprano sugli autobus, te stuprano in piazza, ti accoltellano dove capita, te bruciano le macchine, te rubano le gomme, e nessuno dice niente. Non so se avete ragionato sull'utilità della tecnologia dell'allarme antifurto. L'allarme antifurto è la classica tecnologia che nasce in un momento storicamente diverso. Perché cosa dice? Suona la sirena, i vicini si interessano. Ma quali? I vicini dicono: che palle questo con l'antifurto. O no? Ecco, cercate di ragionare su questo, perché ragazzi sono cose importanti. Non sono stupidaggini. Uno dei punti centrali che suggerisce Simmel è questo: non serve il ragionamento alato per capire la realtà. La realtà è in comportamenti come questi. Quante volte voi, a sentire una sirena d'antifurto, vi siete detti: vado a vedere che succede a casa del mio vicino, o piuttosto avete detto: che rottura de palle questo? Ecco, quello è un problema. Allora che succede? Che la tecnologia la devi modificare e ci metti la chiamata automatica alle forze dell'ordine. Ma la chiamata automatica delle forze dell'ordine, quante forze dell'ordine dovrebbe avere perché ogni volta venga qualcuno a controllare? Quando poi ci sono anche le imperfezioni tecniche per cui scatta l'antifurto a cazzo. Quindi di fatto antifurto non serve a niente. In ultima analisi non serve a niente. Capite? Perché? Perché noi riteniamo che i nostri problemi siano infinitamente più importanti e superiori a quelli di chiunque altro. Perché non siamo disposti a rischiare niente per l'altro, perché non vogliamo sacrificare una lira che è una. Questo è il risultato di 300 anni di Homo economicus. E non c'è niente da ridere. Capite? Perché questo atteggiamento, se ci fate un attimo di attenzione, è nefasto per una comunità, per un gruppo sociale. Un gruppo sociale vive e sopravvive e possibilmente prospera perché c'è anche un interesse reciproco degli uni per gli altri, a prescindere dall'economia, dal guadagno, dalle performance economiche e da tutte queste stronzate. Però se voi andate a prendere la retorica corrente, cosa vi dice? Uno, tanto per fare il solito esempio che tutti mi guardano se fossi matto, le tasse, già ve ne ho parlato?
No.
Oh, beh, ma perché? Che ora è? Ok, finiamo con le tasse allora. Allora, cosa sono le tasse? Vi ricordo, prima che qualcuno azzardi una risposta, che il compianto Tommaso Padoa-Schioppa, che era quello che ha parlato dei bamboccioni, c'aveva delle uscite un po' così a volte, però aveva delle uscite interessanti, devo dire che ho molto apprezzato perché perlomeno erano coraggiose, che disse che le tasse sono una cosa bellissima. Apri di cielo e spalanca di terra, no? Ora, casualmente però, aveva ragione lui. Perché le tasse, quando vengono concepite nell'attuale architettura istituzionale, sono un metodo di redistribuzione del reddito. Che vuol dire? Vuol dire che quando si è fatta la Costituzione, che erano gli anni 40, 50, va, mettiamola così, quelli che erano al tempo i migliori del nostro popolo, e visto quello che è diventato poi, a sto punto sono d'accordo pure io, hanno detto cosa? Che in una nazione è giusto che chi ha di più provveda a chi ha meno. Giusto, non è economico. So se è chiaro. È giusto. Il che vuol dire che se tu guadagni oltre un tot, una parte di questo guadagno, equa ovviamente, la prendiamo noi, che la usiamo come ci pare per gli altri. Quindi, come vedete, l'idea di tassa si regge su alcune cose non ovvie ma che sono lì. Uno, il valore della solidarietà, cioè il fatto che il tuo semplice esistere all'interno di un gruppo ti dia qualche forma di obbligo o di diritto nei confronti degli altri. Se tu sei andato particolarmente bene da un punto di vista economico, parte di ciò che hai incassato è giusto che venga messo a disposizione degli altri, con tutti gli strumenti che tu vuoi, non è obbligatorio che mi vengano dati servizi o okay. Che. Che succede? Che oggi questa lettura delle tasse, se qualcuno l'azzarda come Padoa-Schioppa, lo guardano come se fosse matto, perché noi oggi come le interpretiamo le tasse? Come un pagamento per dei servizi, che è completamente un'altra cosa. Non so se lo vedete. Cioè, uno ti dice paghi le tasse, no, perché tanto non mi torna niente. E che cazzo c'entra? Perché era quello lo spirito? Cioè, stavi dando un acconto per più all'autobus? No, non era quella l'idea. Solo che in una cultura che subisce la metastasi economicista, tu pensi che qualunque tuo tipo di spesa debba riportarti qualcosa, perché altrimenti non ha senso. Non le paghi le tasse, e infatti noi non le paghiamo. Capite? Come se le tasse servissero esclusivamente ad avere l'autobus, la banda larga, il servizio di raccolta comunale. No, non era quella l'idea. Dopodiché parliamone. Però capite che, come vi dicevo, no, non so se ve l'ho detto, ma vi ricordo, che i tanto vituperati musulmani hanno l'obbligo religioso di pagare una percentuale dei loro incassi in beneficenza. Stop! Senza porsi il problema di chi cosa gli torna, che ce fanno, dove vanno, eccetera, eccetera, eccetera. Ce l'avremo anche noi, ma la nostra religiosità è abbastanza così equivoca in questo periodo. Per cui, come vedete, nella storia e nei nostri comportamenti, quello che vediamo è il prevalere dell'egoismo particolaristico. Io le tasse le pago solo se mi garantiscono che mi torna indietro qualcosa. E che tipo di tassa è? Cioè, dov'è il problema? Se mi torna una cosa è un acquisto, è un servizio, è un qualcosa, ma non era quella l'idea, capite? L'idea era che se stiamo tutti qui abbiamo un sistema di legami e di relazioni che è molto più complesso del semplice problema economico e di conseguenza il fatto che lui sia stato meno fortunato di me fa sì che io, possibilmente con gioia, come diceva Padoa-Schioppa, gli dia parte del mio. Ma credete che io chiami ogni volta all'Ateneo e gli chieda che avete fatto con i 2.000 euro che vedo al mese di tasse? Oddio, dovrei per certi versi, ma non più che altro per non farsi prendere in giro. Però è un altro argomento. Il mio problema è che quei soldi per me è giusto che io li dia. Che dopo li mangiano, ci saltano sopra, li bruciano, come vedo che accade. È un altro problema. Ma non mi dirà mai, allora non li pago più. Semmai mi spinge a dire, no, voglio che vengano usati bene. Non so se mi spiego. Perché la linearità del discorso è questa. Allora, io è giusto che li paghi, poi mi incazzo se non li usano come dovrebbero. Ma non è che se mi incazzo non li pago più. Se mi incazzo vado da quello che devo usare e dico, che stai a fare con i miei soldi? Perché ci hai costruito un ponte che non esiste? Perché hai messo in piedi un sistema di raccolta dell'immondizia che non c'è? Allora, o te caccio a caccio oppure cominci a usare i miei soldi come si deve. Questa è la logica. Perché altrimenti è un alibi. Ah, vabbè, non le pago perché tanto lo usano male. Furbi, bravi, complimenti. Il nostro problema, eterno. Problema italiano eterno. Siamo tutti furbi sempre. Però vi ricordo che ci sono dei comportamenti all'estero, il famoso, come si chiama il miliardario americano che mi sa che ho anche citato, Buffett. Ne parlavo con voi?
Niente,
troppe classi. Allora, Warren Buffett, qualcuno sa chi era costui? No. Quello, come dicevamo il problema. Warren Buffett è uno dei 50 uomini più ricchi del mondo. E cosa ha detto di bello al presidente degli Stati Uniti? Io mi vergogno perché io pago meno dei miei impiegati di tasse. Perché la mia impiegata, la mia segretaria paga il 44% di tasse e io pago il 17%. E io mi vergogno. Evviva uno che ha il coraggio di dirlo. Perché se ci pensate, la logica qual è? Che tu più incassi e più paghi. La cosa abbastanza... No! Noi siamo la cultura in cui tu più c'hai soldi e io meno te li chiedo. Per quale motivo? Perché i nostri economisti, che sono sempre scienziati, hanno pensato questa cosa, che se un ricco ha tanti soldi li spende per far diventare ricchi pure gli altri. Non si sa su quale visione di Babbo Natale del cavolo venga questo discorso, perché io non la vedo, non so se voi avete notato, no? Non si è. Ecco, però la logica e il fatto che per esempio Obama non riesca a combinare un tubo in America sta su questo, perché i conservatori che gli dicono, ma che vuoi tassare i ricchi? No, tassiamo i poveri che è più intelligente. Però è questo il mondo, guardate i giornali, pare una battuta perché ormai la satira purtroppo non ha più senso, apri i giornali e ridi, però è così. Ma come ti viene in mente che uno più è ricco e meno paga? Voglio dire, noi abbiamo le risorse del pianeta, il 10% della popolazione ha il 90% delle risorse e poi mi dicono che non ci sono soldi per tenere aperti gli ospedali. Ma de che? Che dovrei aspettarmi che sto 10% preso da una botta di filantropia globale come Bill Gates cominci a devolvere i suoi fondi? Lo farà pure, ma lo fa con delle percentuali che sono assolutamente non adeguate. E soprattutto la domanda è perché cavolo dovrebbe essere giusto che sia così? Perché quello è il punto. 5 minuti di break. Dunque,
dopo queste parole di saggezza che mi ha
regalato, allora dicevamo che nel concetto d'aspettativa sussistono queste diverse ulteriori direttrici d'approfondimento. Una, quella della relazionalità, porta con sé, come avete visto, un altro discreto ammontare di ragionamenti, nel senso che l'accento sull'esistere all'interno di un contesto sociale porta con sé una serie di cose che spesso e volentieri non vorremmo, cose che tenderemmo a respingere, cose che ci spingono a girare la testa dall'altra parte, far finta di niente, tutta un'altra lunga serie di comportamenti variamente censurabili, che però ripeto, stanti le cose come stanno, sono privi di senso, nel senso che l'ultimo risultato di un atteggiamento di questo genere è essere in balia di altri, no? Un po' il problema del voto, che capita spesso e volentieri, non vado a votare perché mi fanno schifo tutti. Questo però non è che ti esime poi dall'essere in balia dei governi che vota qualcun altro. Per cui probabilmente sarebbe più opportuno che trovassi un altro sistema, inventate qualcosa, fonda un partito, scegli qualcun altro, organizzati, però di fatto il rinunciare vuol dire semplicemente poi pagare conseguenze che magari avresti potuto evitare. Poi c'è il problema dell'incertezza, sul quale credo che per il momento possiamo anche ritenerci soddisfatti, nel senso che l'aspettativa ci segnala comunque un fattore di incertezza esistente all'interno della cultura, col quale noi tendiamo spesso e volentieri a non voler fare i conti, che tendiamo a dimenticare, eccetera, eccetera. Nell'aspettativa questo fattore invece è presente, perché si chiama aspettativa esattamente per quello, cioè io mi aspetto che qualcosa accada, ma mica è detto. Se io fossi sereno del fatto che qualunque cosa io mi aspetti accada, non avrei nessun motivo per non chiamarla certezza. E poi in ultima analisi c'è il problema della fiducia. Ora, il problema della fiducia, da alcuni cenni che mi sono tornati da voi, non mi sembra che sia andato proprio particolarmente a buon fine, il che non è che mi stupisca più di tanto, per una serie di motivi che credo di avervi già in parte esposto. Nel senso che voi, purtroppo, per un altro problema culturale che è abbastanza generalizzato, tendete a ragionare di tutto in termini personali. Allora, la fiducia è quella che io do a qualcuno, per carità, è anche quello. Il problema è che la fiducia invece è anche qualcosa di molto più ampio. Come ho detto a una vostra collega l'altro giorno, la fiducia opera anch'essa sui tre livelli di ragionamento sociologico. Opera fra soggetti, opera nei rapporti del soggetto con le istituzioni e opera nei rapporti fra istituzioni. Cioè tutto il pianeta, in ultima analisi, si regge sulla fiducia. È chiaro che quella fiducia non è la stessa fiducia che voi potete provare nel vostro amico, nella vostra ragazza, in vostra mamma e via discorrendo. Però dobbiamo fare per questo quindi un piccolo sforzo immaginativo e cercare di capire che cosa significa. Significa che laddove un sistema sta operando al suo meglio, le cose accadono effettivamente come dovrebbero nella grandissima parte dei casi. E questo, ovviamente, perché? Perché ognuno di noi, dando il suo contributo, fa sì che ciò che si poteva fare perché qualcosa accadesse, accada. Quindi rimane operativa soltanto la famosa soglia di incertezza dovuta a circostanze esterne, dovuta a casi particolarmente iellati e via discorrendo. Ok? E quindi, in ultima, da questo punto di vista, questa come la chiamiamo? La potremmo chiamare fiducia operativa, come diceva Goffman, ovvero sia il fatto è che io mi fido che gli altri facciano ciò che dovrebbero fare. E se effettivamente questo accade, l'intero funzionamento del sistema avviene senza attriti, col minimo dispendio, col minimo sacrificio inutile, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi da un punto di vista di istituzioni, la fiducia cos'è? È l'attendersi che gli altri si comportino secondo consuetudini, usanze, normative, impicci, imbrogli, eccetera, 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 e comportarsi di conseguenza. Capite? Anche perché questo tipo di comportamento altrimenti ha un prezzo. Di fatto, avete sentito parlare di questo benedetto spread? Ultimamente ne parlano tutti, per cui immagino, no? Tutta quella ogni volta che ci dicono lo spread con la Germania è arrivato a 3,80, 3,90... Quello cos'è? È una misura di fiducia. Perché vuol dire che i mercati non si aspettano che il governo italiano possa pagare i suoi debiti. E di conseguenza vogliono in qualche modo una forma di garanzia. Dice, io ti do i miei soldi, ma siccome non credo che tu me li ridarai, nel frattempo mi fai guadagnare di più. Perché sto correndo un rischio. Capite? Se il governo italiano fosse affidabile, lo spread starebbe a significare le, come dire, difficoltà strutturali che possono accadere, che sono le stesse che ha la Germania. Infatti è per quello che non è che lo spread tedesco sta a zero, ma lo spread tedesco è molto più basso perché la Germania viene percepita come affidabile, come degna di fiducia, che se te dice una cosa la fa, detto proprio in modo brutale. Ecco, quindi capite perché il problema è un problema che va ben oltre l'economia, ma comunque investe chiaramente l'economia. Perché l'economia, in ultima analisi, essendo un'attività umana, si fonda sulla fiducia. L'economia si fonda su delle transazioni che devono aver luogo nei modi pattuiti, i famosi contratti, no? Come vi dicevo tempo addietro, in un momento storico non troppo lontano, perché un operatore dell'economia avesse tranquillità dell'affidabilità dell'altro, bastava stringergli la mano. Oggi, se te sposi, c'è un contratto prematrimoniale di 40 pagine nelle quali tu contempli tutte le possibilità di quello che potrebbe fare di orribile il tuo coniuge, tanto per darvi un'idea della fiducia reciproca. Ecco, questa è la misura. Però è chiaro che in un sistema economico funziona meglio dove vale la stretta di mano, perché la stretta di mano non ha altri costi. Invece il contratto prematrimoniale implica che io prendo un avvocato, gli faccio scrivere il tutto, vado dal notaio, sancisco il tutto, sono tutte spese, tutte perdite di tempo, tutte risorse che si potevano impiegare per altro. Non so se vedete il problema. Cioè, potersi fidare di qualcuno non è solamente molto bello da un punto di vista esistenziale, ma è anche estremamente economico. Allora, se io mi fido della mia banca, vado, compro, deposito i miei soldi, eccetera, eccetera, eccetera. Non stipulo delle assicurazioni che mi garantiscano nel caso la mia banca fallisca, o che me freghi, o che si sia inventata qualcos'altro, o che abbia creato l'ennesimo derivato del quale poi ci rovineremo tutti quanti insieme e via discorrendo. Tutto questo universo che invece ruota attorno ai comportamenti oggi è un universo in certo modo parassitario, ma ovvio. Nel momento in cui tu non ti fidi degli altri, prendi precauzioni. Quindi assumi quelli che fanno recupero crediti, quindi stipuli assicurazioni, quindi giochi in borsa contro i tuoi interessi perché in prospettiva all'ultimo diventerà più utile e più intelligente scommettere sulla perdita che non sul guadagno, e fai tutta una serie di comportamenti che alla fine si risolvono nello spreco fondamentale di un sacco di risorse. Da anni... Qui parliamo del 68, quando Marcuse scrisse L'uomo una dimensione, ma non è che le cose sono cambiate, sono state sempre le stesse. Il problema della fame nel mondo si risolverebbe con un paio di venerdì della borsa. Cioè, se quei fondi, invece di bruciarli in borsa, noi li devolvessimo al problema della fame nel mondo, avremmo risolto il problema della fame nel mondo. Così, facile. Costruissimo meno armi, risolveremmo il problema della fame nel mondo, risolveremo il problema dell'AIDS in Africa, risolveremo un sacco di problemi. Non servono tutti sti soldi per risolvere quei problemi. Quello che è il problema è che non c'è la voglia di farlo, perché mica è un problema tuo. Stiamo sempre lì, capite? Quindi il problema della fiducia deve essere percepito su tutto il registro dei possibili rapporti e legami umani e sociali. Noi investiamo in fiducia nel momento in cui abbiamo un amico. Investiamo in fiducia in modo esagerato e senza rendercene conto per i rapporti parentali, perché noi riteniamo che i genitori debbano fare cose, che noi in quanto figli dobbiamo farne altri. Sono tutte delle cose che noi diamo per scontate, ma che sono di fatto un impegno di fiducia. Capite? Quindi non è tanto la fiducia che noi mettiamo in gioco scientemente quella che conta, ma tutta quell'altra. Tutta quella per la quale guardate la macchina come se fosse un estraneo che vi sta giocando un tiro barbino, o quella per la quale vi trovate senza fiato quando qualcuno fa una cosa che non vi aspettavate, anche qualcuno non particolarmente vicino. Quello è il quantum di fiducia che voi state impegnando nel rapporto, capite? E non lo fate apposta, questo che è importante. Non è che voi venite a tavolino e dite: ok, allora a questo gli do 50 di fiducia, a quelli do 75, eccetera, eccetera, eccetera. Ma il vostro semplice vivere al mondo e interagire con gli altri si fonda su un impegno di fiducia. Ok? Poi questo lo vedremo meglio per altri versi. Ok, quindi questo per quanto riguarda il problema del ruolo. Evidentemente, come vi dicevo, il problema del ruolo è fondamentalmente costruito su questo discorso, perché vi è un'ampia discrezionalità, ovvero sia il titolare del ruolo si ritiene che debba fare delle cose. Però vedete che costruzione complicata, non è che vi ho detto semplicemente deve fare delle cose, perché a quel punto staremmo a posto, no. Noi ci aspettiamo che lui le faccia, ma mica è detto che le farà. E non è detto che le farà con i tempi e i ritmi che a noi potrebbero essere utili. No? Pensate soltanto alla burocrazia. Sì, probabilmente la tua pratica alla fine verrà evasa. Ma una cosa è evaderla secondo un ritmo che tu puoi prevedere ed è in qualche misura ragionevole. Una cosa è evaderla dopo 5 anni. Sempre evasa è, ma tu nel frattempo con la pratica praticamente non ti serve più. Se con quella pratica avresti dovuto risolvere una tua questione fondamentale, saresti rimasto guampiolo, capite? Perché tu, il modo in cui adempi al tuo ruolo, il modo in cui interpreti il tuo ruolo, è molto etico, o dovrebbe essere molto etico. Una cosa che probabilmente vi capiterà è che voi andrete a lavorare da qualche parte, e ve lo auguro caldamente, quindi. Arriverete in un ufficio dove c'è altra gente che lavora. E siccome sarete appena arrivati, sarete entusiasti, vorrete far bella figura, cioè, lavorerete come pensate che si dovrebbe lavorare. I vostri colleghi vi sopporteranno uno o due giorni e poi vi diranno: oh, frena, che stai a fa? Perché lavori così tanto? E voi direte: come? Perché mi pagano? C'è una forma di ovvietà in questo. E allora dici: sì, ma se tu lavori così, poi dobbiamo lavorare pure noi. Cioè, il tempo che tu ci metti a sbrigare una pratica, io ne ho fatta un quarto, dopodiché faccio brutta figura, per cui tu cominci a piattela più calma. Perché il ruolo si può ricoprire in tanti modi. Non so se mi spiego. E soprattutto, se io adotto una lettura struttural funzionalista del ruolo e ritengo semplicemente che questo sia un comportamento che mi è richiesto, come dire, io posso ogni volta portarlo fino all'estremo limite ed essere ancora nella norma, no? Tu c'hai 30 giorni per decidere una cosa? Mica vuol dire che devi aspettarli tutti e 30 ogni volta, però se tu tutte le volte l'aspetti tutti e 30, sei sempre nel tuo ruolo. Non so se questa cosa è chiara. Cioè, i limiti e le forme dell'impegno nel tuo ruolo non sono relativi soltanto alla normativa di quel ruolo, ma anche al quantum etico e di fiducia che tu investi in quel ruolo. Cioè, essere convinto di ciò che fai ti fa lavorare meglio che non farlo semplicemente perché ritieni che vada fatto, perché ciò che va fatto lo posso fare pure domani. Non so se avete notato, tanto per rimanere col nostro governo, che da questo punto di vista è una fonte inesauribile di esempi. Quanti mesi sono che dovremmo eleggere il nuovo, decidere chi sarà il prossimo governatore della Banca d'Italia? 4 mesi? Siamo arrivati a dopodomani che scadono i termini e ancora non si sa chi cazzarola sarà che farà il governatore. Poi dice: perché non c'è fiducia in Italia? Te faccio un grafico, un lungo elenco. Ecco, tutte ste cose sono formalmente corrette, no? Cioè, c'avevo 6 mesi e mi sono piato 6 mesi, ma all'estero non si sa perché non le leggono così. Le leggono come a dire: ammazza, non siete proprio capaci a fare un tubo in Italia, e già sono abbastanza gentile, ecco. Però è così, capite? Cioè, quelli sono dei range, delle estensioni di comportamento che quando vengono scritte da parte di quello che fa il regolamento servono a prendere in carico situazioni eventuali di disagio, di complessità, di problematica, ma il comportamento normale non dovrebbe arrivare regolarmente all'ultimo limite, perché tu in quel caso dai dei messaggi ben chiari, capite? Ed è lo stesso per i vostri ruoli, no? Ci si aspetta che diate X esami in una sessione. Magari qui stiamo un po' fuori con le accuse perché di esami ce ne sono troppi, per cui non funziona molto. Però vuol dire, il fatto che ci si aspetti che tu ne dia 3 non vuol dire che tu non ne possa dare 5, se in quel momento te va, no? E manco significa che tu non ne possa dare 1 e recuperare in una sessione successiva, voglio dire. Però capite che nella specifica i comportamenti sono diversi. Voi siete sempre studenti, ma state facendo lo studente un po' meglio, un po' peggio, in modo accettabile, in modo quasi sindacabile, e via discorrendo. Quindi il problema della fiducia nel discorso del ruolo sta a significare anche che io ritengo che gli altri interpretino questo ruolo con lo stesso atteggiamento che ci metto io, che può essere ovviamente positivo o negativo. Se io sono quello che noi definiamo come il burocrate scoglionato, non sono un buon interprete, ma comunque sto sempre nel ruolo. Se io invece in questo ruolo investo anche una forma di impegno etico, se investo una forma di costruzione di senso, perché ritengo che quel ruolo non sia semplicemente un mettere un timbro, ma abbia dei significati ulteriori, che sia importante per altri, che abbia porti con sé una mia crescita, una mia, come dire, strutturazione soggettiva, lo farò in un modo diverso. Sto timbro lo metterò più velocemente, probabilmente. Okay? Quindi il modo in cui noi interpretiamo il ruolo non è semplicemente più o meno ligio alle norme, ma è anche relativo a quanto noi siamo convinti dell'importanza del nostro ruolo. E qui vedete che sul lavoro questo discorso ricade pesantemente, perché il lavoro, come insegnano molte tradizioni e come io credo sarebbe opportuno che fosse, non è semplicemente un modo per portarsi a casa i soldi a fine mese. Perché sì, potete pure vivere così, ma non sarete mai contenti di quello che fate e lo farete male. Questo è il problema. Capite? Nel momento in cui tu carichi la tua attività lavorativa di un altro valore, anche di un altro valore, qui è importante che le cose possano convivere, avrai, ovviamente, si spera, delle belle soddisfazioni o probabilmente delle forti disillusioni, ma comunque sarà tutto molto meno che noioso, e comunque lo farai in un modo migliore rispetto a quelli che lo fanno perché non possono far altro. Quindi ovviamente sarebbe auspicabile che tu scegliessi un lavoro che ti piace, e qui torniamo a Steve Jobs e a tutte quelle cose che abbiamo già detto fondamentalmente. Vedete che il giro della questione sta sempre lì. Ad ogni modo, spero che questo chiarisca definitivamente la questione del ruolo, andiamo un po' avanti e vediamo che succede quando noi, di fatto, ci troviamo a rivestire più ruoli. Che finora abbiamo parlato di un ruolo come se ci fosse solo quello, ma penso vi stiate rendendo conto che non è vero, cioè ognuno di noi è tante cose contemporaneamente. Quindi già di per sé è abbastanza difficile riuscire a ragionare in termini di out-out o, cioè lei o è studente o è figlia, no, lei è studente e figlia, c'è poco da fare, non è che c'è un momento in cui è solo studente e un momento in cui è solo figlia. Tutti noi siamo contemporaneamente, e vi invito a riflettere su questo termine che è focale, siamo contemporaneamente un sacco di cose, no? Figli, amici, amanti, studenti, pizzettari, triatleti, e tutta un'altra serie di cose, pittori, che ne so, quello che volete, suonatori di chitarra, sono tutti in un certo senso ruoli. Come abbiamo detto tempo addietro, nelle società tradizionali i diversi ruoli che uno era chiamato a ricoprire erano in qualche misura armonizzati ex ante, cioè ci si trovava a fare delle cose che si sapeva che si sarebbero fatte e che quindi non avevano grossi problemi di compatibilità. Ok? Quindi essere padre, essere bottaio, essere protestante, essere cittadino della città X, erano tutte cose che potevano accadere contemporaneamente senza nessun problema. Ma questo accadeva quando eravamo in un regime di status ascritti, vi ricordo, no? Lo status ascritto che fa? Aumenta la affidabilità del sistema a scapito della libertà del singolo, perché se lei quando nasce io già so che farà la sarta, sto a posto. Se lei volesse fare l'attrice di teatro sarebbe un problema, da quel punto di vista. Poi però che succede? Abbiamo visto che gli status ascritti vengono man mano sostituiti da status acquisiti. Vuol dire perciò che si ritiene che il soggetto possa scegliere e non debba limitarsi ad accettare il pacchetto che gli danno alla nascita. Dice, ok, questo sei tu, vai. No, tu sei nato, che vuoi fare da grande? Oh, allora... Man mano che io comincio a scegliere queste mie nuove specifiche, quindi decido di diventare laureato in scienze dell'investigazione della sicurezza, decido di diventare buddista, decido di diventare volontario al tribunale dei minori, decido di diventare paramedico che va in giro la notte, decido di farmi una famiglia, decido di giocare a pallone insieme agli amici, tutte queste cose sono molto belle, ma ognuno di questi è un ruolo. E per ognuno di questi, per quanto apparentemente insignificante, vale quello che abbiamo detto, ovvero sia ognuno di questi è un sistema di aspettative. Semplicemente. Solo che non c'è nessuna garanzia che queste aspettative siano compatibili, come prima. Prima me li davano già organizzati questi ruoli, per cui, salvo casi particolari, alla fine io facevo quello che vivevo abbastanza tranquillamente. Man mano che i miei ruoli aumentano, io mi trovo costantemente sottoposto a richieste divergenti. Ho un momento libero? Come lo passo questo momento libero? Vado a fare il paramedico? Vado a giocare a pallone? Frequento gli amici? Sto in famiglia? Esco con la mia ragazza? Vado a una mostra? Sento un disco? Sembrano stupidaggini, ma non lo sono. In un'ottica di economia esistenziale, quindi di buon vivere, sono scelte importanti. E ogni volta io non so più quali adottare, perché non c'è una logica per la quale una è più importante di un'altra. Non so se questo è chiaro. Vuol dire quindi che il modo di costruirsi della nostra cultura porta con sé una, un frutto avvelenato, nel cesto delle mele c'è un frutto avvelenato, che è il conflitto di ruolo. Ovvero sia, noi per definizione quasi siamo chiamati più o meno frequentemente a dover fare delle scelte non ovvie. E vi dico non ovvie perché? Perché quegli impegni me li sono presi io, non me l'ha dati qualcun altro. Non so se sta cosa è chiara. E avendoli scelti io, anche se lì per lì non ci ho pensato, io mi sono impegnato a comportarmi coerentemente. Per cui se io entro a far parte della squadra di calcetto del quartiere, vuol dire che una serata ogni 15 sono occupato. Vuol dire che due volte alla settimana devo andarmi a allenare con gli amici. Vuol dire che dopo aver giocato esco vado a mangiare una pizza con gli altri. Cioè ci sono una serie di obblighi, non so, scritti, non c'è un contratto, a meno che prima o poi ci si arrivi, che non mi stupirebbe, ma insomma per il momento non c'è il contratto. Però c'è l'impegno. E quindi quando passa il tempo e mi trovo che piove, sono stanco, ho lavorato tanto, mia moglie fa le bizze, mio figlio ha il mal di denti, o c'è un film in televisione che non ho mai visto e che volevo tanto vedere, e devo andare a giocare a pallone, può sembrare una stupidaggine, però è un problema. Credo che l'avrete vissuto un po' tutti, questo discorso. Figuratevi quando io questa cosa la trasferisco su un piano più formale, no? Perché qui parliamo di ruoli informali, come abbiamo detto, parliamo di ruoli che non hanno una codifica né delle sanzioni. Ma se io mi sono candidato come paramedico, lì già comincia, non c'è tutta sta formalità, però parliamo della vita della gente. Tocca a nacce, anche se ho mal di testa, anche se domani mi alzo alle 5, anche se oggi ho lavorato fino a mezz'ora fa, eccetera, eccetera, eccetera. Oppure, e qui chiaramente riemerge in altra forma il problema di cui vi mettevo al corrente prima. Quanto spazio lascio al mio lavoro e quanto alla mia vita? Perché se voi guardate la televisione o le commedie vi accorgerete che l'interrogativo perenne è quello: ce l'hai una vita o no? O lavori solo? Perché la pretesa del sistema lavorativo oggi sarebbe quella, totalitaria. Tu esisti in funzione del tuo lavoro. Per cui se io ho bisogno che tu lavori il 26 dicembre, come era Family Man, non so se avete visto il film con chi era Brad Pitt, mi pare, se non sbaglio, o Nicolas Cage. Tu lavori. Se io ti do un benefit, come succedeva con una mia amica che lavorava in una multinazionale americana, gli hanno regalato un BlackBerry, questo stramaledetto aggeggio che va tanto per la maggiore, quel BlackBerry arrivava con una lettera nella quale c'era scritto con questo la consideriamo reperibile 24 ore su 24, 365 giorni l'anno. Vuol dire che mi potevo telefonare alle 9:30 del 1 gennaio, io dovevo alzarmi a sentir loro, chiaramente. Però la pretesa è lì, capite? L'azione massimizzante, a me me l'hanno insegnata, allora qual è l'azione massimizzante? Che più lavoro e più incasso. Per cui quando se sono fatte le 5 vado a casa o rimango un altro paio d'ore in ufficio per sbrigare le famose pratiche e mettere via 2 ore straordinario? Me lo chiedono spesso. Ci sono degli uffici nei quali gli straordinari sono, come dire, si chiamano straordinari, ma sono di fatto ordinarissimi. Tu devi, soprattutto negli Stati Uniti, l'idea di rimanere in ufficio fino alle 11 di sera è corrente. E quando vivi? Vivi? Ti interessa vivere? È lì il problema, capite? Quindi uno dei grandi conflitti di ruolo perenni della nostra cultura è quello tra esigenze di espressione autonoma, di sentimenti, di vita relazionale e vita lavorativa. E quello è perennemente lì ed è costantemente accennato, costantemente richiamato, costantemente operante. Cioè sono delle volte che io non ho voglia di aprire la posta a casa, ma devo aprire la posta, per un problema mio evidentemente. E quindi perdo 2 ore a rispondere alle 40 mail che sono arrivate nel frattempo. Non sta scritto da nessuna parte. Tanti miei colleghi non lo fanno, mi dicono. Però come vedete è un problema pure quello. Quando non c'erano le mail era tutto molto più semplice. Quando io ero giovane uscivo da casa, finito. Forse trovavo la segreteria a ritorno, ma non avevo sicuramente quello che mi telefonava dovunque io fossi e mi diceva: guarda che ieri mi ha telefonato un collega alle 2, dobbiamo fare una commissione d'esame entro domani mattina. Io ho fatto: ma me stai a piangere in giro? Dico: oggi ho 6 ore di lezione, quando la faccio sta commissione? Parliamone. Ecco, però funziona così. E il cellulare, che ci piace tanto, m'ora ammazzato, da questo punto di vista è l'incarnazione del discorso. Perché voi lo sapete che il cellulare lo puoi spegnere, ma quanti di voi hanno provato a spegnere il cellulare e non si sono sentiti in colpa?
Tu spegni il cellulare, stai sempre qualcosa, ma potrebbero starmi cercando, magari è importante, magari è una cosa che dovevo fare, magari qua, magari là, e se tu non ti preoccupi, appena riattacchi, dov'eri? Ma fatti i cazzi tuoi, ma chi ti voglio dire, ma che so, carcerato. Però di fatto l'idea generale è esattamente questa. Si presume che, pure quella è un'aspettativa, pensateci. Cioè, il cellulare è l'aspettativa di essere reperibili. E noi siamo tutti contenti di essere reperibili, salvo quando ci rendiamo conto che tutto sommato, se anche non lo fossimo per un momento, sarebbe mica una cattiva idea. Capite? E l'aspettativa non è semplicemente il comportamento. L'aspettativa è anche l'oggetto. Ripeto, il cellulare, da questo punto di vista, ha tanti pregi, ma ha una montagna di difetti, perché voi no, ma io senza cellulare ci ho campato per anni e vi garantisco che era bellissimo. Eri fuori, irreperibile, senza nessuno che ti poteva rintracciare, senza nessuno che ti telefonava, senza nessuno che ti guardava con qualche applicazione dove diavolo stavi andando. Tutta questa serie di cose, che sono bellissime per certi versi e per altri allucinanti, vengono col cellulare. Prima c'avevi la segreteria a casa, se ce l'avevi, se no c'era qualcuno che ti diceva guarda che ti hanno cercato, ok, mi ricercheranno, e tutto andava con molta più calma. Ma oggi come oggi, gli strumenti per gli strumenti ansiogeni ce ne sono quanti ne volete. Il cellulare è una cosa, il BlackBerry è pure peggio, perché lì ricevi pure le mail. E quindi non stai mai in ferie, pensateci. Vai in ferie? Chi è che sta in ferie in effetti? Io ci riesco perché vado a camminare dove non c'è segnale per 15 giorni, a quel punto sto nei boschi, arrivederci e grazie. E respiri. Ma altrimenti sei connesso, sei sempre connesso, è bellissimo essere connessi. Ma pensate a quante aspettative genera essere connessi. Se una sera anteconnetti tutti, beh, che succede? Stai male? No, non mandava, voglio dire, capita, no? Ecco, però, ripeto, diventa comunque una giustificazione, spiegare, dover dare delle, no? In qualche misura, essere chiamati a render conto di cose che non hanno senso. E noi con queste cose ci giochiamo, di solito, senza alcuna sensibilità. Ci piace, bellissimo, ok, ce l'ho, bene. Dopodiché, appunto, devi cominciare a telefonare ogni momento. E tu a un certo punto via il cellulare, lo scagli al muro e dici ok, mo basta, sono fuori, chiamatemi fuori. I'm moving out, come diceva Billy Joel. Ma è quello il problema. Cioè tutte queste aspettative a un certo punto esorbitano. E se anche tu riesci a gestirle è comunque un costo, perché devi gestirle dando spiegazioni, spiegando perché, sottraendoti, non sottraendoti, inserendo impegni e scappatoie nella tua tabella di marcia, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi per un certo verso queste cose cosa ti spingono a fare, tanto per continuare il filone di ragionamento? Ti spingono a organizzare la tua vita. Per cui non solo il manager, ma pure tu, che sei una persona normale, c'hai l'agenda con scritto dalle 18 alle 20 questo, dalle 20 e 30 alle 22 quest'altro, alle 23 andiamo di qua, domani mattina alle 7 e mezzo il dentista, e poi devo andare a lavorare, e poi faccio un piccolo break alle 11 e un quarto e vado. È tanta roba vivere così, eh? È tanta roba. Quindi noi come cerchiamo di reagire al conflitto di ruolo? Come? Dividendo il nostro tempo, dividendo le nostre risorse, organizzandoci. Ma sono, ripeto, dei comportamenti tutti costruiti in un'ottica economica. Perché chi è che si organizza? Le aziende, mica io. Io posso, dovrei poter vivere in modo abbastanza più elastico, dovrei poter seguire anche i miei desideri, i miei sghiribizi a tratti, no? Vorrei potermi sdraiare in un campo e guardare le nuvole una volta, non posso perché c'ho sempre sta cazzo di gente che mi continua a dire adesso devi andare qua, adesso devi andare là, domani, e se c'hai un attimo di tempo non è che te lo godi, ma comincia a levarti qualcosa di domani, perché sennò domani è una giornata insopportabile. Vedete che si generano dei modelli di esistenza che a noi sembrano, a voi probabilmente sembreranno ovvi perché ci siete cascati dentro, ma per noi che veniamo da un'altra vita, che siamo in qualche misura meno moderni, sono oggetto di riflessione, e non è che siamo convinti che siano tanto una buona idea, perlomeno io per niente, se devo dire la verità. Capite? E sono tutte strategie per gestire, appunto, la complessità della vita. E la complessità della vita, oggi come oggi, è fatta fondamentalmente di richieste e aspettative, di conflitti di ruolo. Poi c'è un altro aspetto della questione che stiamo evitando. Ovvero sia, va bene, ho un conflitto di ruolo, ovvero sia ho delle richieste da due o tre punti. Visto che nella pratica io ne posso esaudire solamente una, quale scelgo? Ristiamo al problema della scelta. Cioè, con che criterio decido che è più importante fare 2 ore di straordinario che non andare a cena a casa o andare a giocare a pallone o studiare per l'università se sono lavoratore. La vostra collega suggerisce quello che porta più vantaggi, perché è figlia del suo tempo e quindi chiaramente, no? È un modo come un altro, evidentemente, però quello che è abbastanza evidente è che di fatto una regola gerarchica non c'è. Quindi, in ultima analisi, che cosa vediamo? Che noi siamo chiamati a fare queste scelte quotidianamente senza che di fatto ci vengano dati degli strumenti per farle. Cioè, lo scegliere ci è demandato. Infatti, ognuno, cioè, vi siete piegati l'impegno, volete avuto la bicicletta, pedalate, da un certo punto di vista non fa una piega. Però quando questa questione diventa così impegnativa e così onnipresente, un qualche tipo di strumento sarebbe opportuno. Perché altrimenti noi siamo costantemente tenuti a dover fare delle scelte di cui non sappiamo quali saranno le conseguenze, quanto saranno impegnative, se sono ben fatte. Insomma, abbiamo di nuovo un altro fattore di generazione di incertezza. Anche questo va messo in conto. Ma posto che io debba fare questa scelta, con che criterio la faccio? La vostra collega ce ne ha suggerito uno, quello che mi conviene. Ma se io astraggo, di fatto cosa vedo? Vedo che la formulazione quello che mi conviene significa che io comunque sto facendo un ragionamento di valore. Quello che sto cercando di dirvi è che nel momento in cui io devo fare delle scelte in ambito sociale o personale, l'unico modo che ho per scegliere è di avere una gerarchia di valori. In ultima analisi, la vostra collega con quella affermazione ci sta significando che per lei il valore dell'economia, il valore della massimizzazione dei profitti è principale, cosa che è abbastanza in tono con la cultura generale.
Ma io non parlavo solo di convenienza economica.
Vantaggio è un termine che, come dire, è abbastanza, se no va specificato meglio. Allora, comunque, diceva la vostra collega che si è sentita offesa dall'essere ritenuta un economicista, che lei non parlava soltanto di una cosa economica, e sono d'accordo perché effettivamente il nostro scegliere, di fatto, cosa configura? Configura una nostra gerarchia di valori. Allora, se io ritengo che la famiglia sia più importante del lavoro, cosa plausibile, esco alle 5 e vado a casa. E lo faccio in modo abbastanza sereno, no? Se io ritengo che gli amici siano ancora più importanti della famiglia, vado a giocare a pallone. Se ritengo che il mio avanzamento personale, la mia creazione soggettiva sia ancora più importante, vado a studiare. Però quello che vorrei che vedeste è che tutto questo tradisce una gerarchia di valori. Questo vuol dire cosa? Vuol dire che ognuno di noi, per certi versi, ha una gerarchia di valori che lo muove. Nel momento in cui viene chiamato a fare delle scelte, che lui lo sappia o meno, sta movimentando quella gerarchia di valori. E le sue scelte, anche le più stupide, sono scelte orientate da quella presa di posizione valoriale. Questo vale perfino per l'acquisto, per il consumo, perché saprete tutti quanti, immagino, che ci sono una serie di notizie, una serie di informazioni, una serie di accortezze per il consumo che chiamano in causa delle posizioni valoriali. Per esempio, vi ricordate a un certo punto, non mi ricordo quale grande ditta, si scoperse che faceva cucire i palloni dai bambini?
La Nike.
La Nike, sì. Ecco, allora, il fatto che non si siano acquistati quei palloni, ci sia stato un boicottaggio su quei palloni, non era economico, perché i palloni erano ottimi. Quindi, come vedete, quello che è venuto in gioco in quel momento non è stato il valore della convenienza personale, perché quel pallone costava poco, era molto buono, da un punto di vista economico io dovevo comprarlo. Lì c'era un valore diverso in gioco, era il valore della solidarietà, della tutela dell'infanzia, dei diritti e dello sfruttamento, c'era un sacco di cose in quel gesto. Allora, allo stesso modo, quando io vado a far benzina e compro più la benzina lei sola, vado a comprare da uno di senza etichetta, non sto semplicemente seguendo la mia convenienza economica, ma sto anche dicendo qualcosa. Capite? Cioè, il modello di consumo del singolo, quando questo modello sia effettivamente cosciente, come ci dicono i miei colleghi guru dell'economia, chiama in causa una serie di dimensioni che non sono semplicemente economiche. Io posso decidere di non acquistare i prodotti di una certa ditta perché questa ditta, che ne so, per esempio, la benzina di una certa casa non la compro perché quella sta sfruttando in modo schiavistico gli abitanti del Niger e della Nigeria da anni. Io non sono d'accordo con questo. Però vedete che non è un problema economico. preferisco comprare il cibo bio, preferisco comprare da un piccolo venditore che non alla grande distribuzione. Tutte queste preferenze sono valori. Cioè la vostra vita è molto più intrisa di valore di quanto non crediate. Anche qui il valore non deve essere visto come la bandiera per cui ti immoli, per carità, quello poi lo vediamo, ne è un'altra figura, ma il valore è anche, capite, andare a portare a spasso il cane, è anche stare accanto a un amico in difficoltà, è anche comprare da un'altra parte, fare una deviazione apposta, è anche non uscire un certo giorno. Tutte queste scelte non sono quasi mai soltanto scelte economiche. E anche se lo fossero, sarebbero comunque scelte di valore, perché in quel momento starei dicendo che il mio valore è la massimizzazione del profitto, perché la massimizzazione del profitto non è implicita. Io vorrei che faceste come compito a casa, questo fine settimana, un'autoanalisi che vi porti a trovare almeno una volta in cui non avete agito in modo economico, in cui avete fatto qualcosa che era palesemente non economico, ma che v'andava di fare. Perché noi lo facciamo sempre. Ed è importante che ve ne rendiate conto. Perché oggi come oggi, per essere veramente critici e per essere veramente rivoluzionari, senza le bombe e le stronzate che fanno per strada, bisogna essere gratuiti, bisogna regalare le cose. Solo quello riesce a sottrarti alla logica corrente. La logica corrente è che tu fai le cose soltanto se te pagano. Ecco, tu falle gratis. Una volta, non dico sempre. Poi vediamo che dicono, vediamo come te leggono. Ok? Ok, altri 10 minuti di break. Ok. Ma visto che vale la regola dell'attenzione, che dopo un paio d'ore uno comincia a svirgolare, tanto vale che consolidiamo un minimo quanto detto finora. Allora, ci sono un paio di definizioni di valore sulle quali vorrei che cominciaste a riflettere, che sono tratte da un paio di manuali piuttosto importanti. Uno è di tre autori che hanno scritto una cosa molto interessante qualche tempo addietro, che sono Bagnasco, Barbagli e Cavalli, sono tre dei più importanti sociologi italiani, quindi tutto sommato diciamo un testo che può essere utile per chi voglia fare approfondimenti di sorta, e che ci dicono una cosa piuttosto interessante, sulla quale credo ci sia bisogno di riflettere un attimo. In primo luogo, i valori appaiono come orientamenti dai quali discendono i fini delle azioni umane. In secondo luogo, se non riguardano qualcosa che si ha e si teme di perdere, sono sempre, in qualche misura, trascendenti rispetto all'esistente. Indicano, cioè, un dover essere che va al di là dell'essere. Una tensione verso uno stato di cose ritenuto ideale e desiderabile. Allora, vediamo se il numero ridotto vi porta a essere un tantino più espansivi. Cosa c'è che non avete capito in questa definizione? Immagino che qualcosa ci debba essere, però siccome appunto le aspettative sono... Tutto chiaro? Cioè se io vi dessi questa da commentare... Meno male. La signorina si è barricata dietro un cappello, però quindi è più coraggiosa e ci può dire le cose.
No, nel momento in cui dice trascendenti rispetto all'esistente e poi dice uno stato di cose ritenuto ideale e desiderabile, cioè rispetto a cosa?
Ok, allora questa era quella che mi aspettavo, non capiste. Ce ne sono altre o vado direttamente qui? Perché trascendenti rispetto all'esistente è una formulazione, come dire, universitaria, per cui non mi aspetto che la capiate, essendo noi da un'altra parte. Ah, che tristezza. Vabbè, no, senza nessun tipo di critica. Allora, dicevo, trascendenti rispetto all'esistente vuol dire che il valore di per sé spinge verso qualcos'altro, cioè di norma sta a significare un modo di essere della realtà che noi vorremmo diverso. Ok? Per esempio, il valore della solidarietà e del rispetto e dell'attenzione verso il prossimo ci spingerebbe a volere un mondo senza fame nel mondo, tanto per dirne una. Il che vuol dire?
La prima facciata che uno pensa sia quella.
Sì, spinge oltre quello che esiste. In certo senso, ecco perché vi dicevo prima che poi il valore è anche una dimensione ideale. Perché noi per ideale intendiamo esattamente questo, no? Una spinta molto più ampia, molto più profonda, molto più cogente verso dei comportamenti. La libertà, i diritti soggettivi, la democrazia, tutta questa serie di cose, lo Stato-Nazione, tutto ciò che ha fatto il mondo essere come è oggi. Vi ricordo, vi richiamo alla mente il fatto che non c'era a un certo punto. Cioè, i patrioti che volevano fare l'Italia, non è che avevano l'Italia, non c'era l'Italia. Era una spinta verso qualcosa, era un trascendere l'esistente, cioè andare oltre ciò che c'è, perché diventi secondo noi migliore, evidentemente. Cioè, l'idea generale è quella, no? Dal nostro punto di vista, ognuno di noi presume che il mondo potrebbe essere fatto meglio in un certo modo. Ovviamente, e qui entra in gioco un altro aspetto che dobbiamo cominciare a prendere in considerazione, laddove ognuno di noi ha un set di valori, come abbiamo detto poco fa, dovrebbe esisterne anche uno condiviso. Ovvero sia, le nostre culture, diciamo, noi dovremmo immaginare, questo lo faremo come esercitazione la prossima settimana, dovremmo ritenere che esista un set di valori sul quale gli italiani convergono. E vedremo che questa cosa non è per niente ovvia dalla settimana prossima. Allora, intanto tenetelo presente, come c'è un set di valori collettivi, così individuale, ce ne dovrebbe essere uno che in qualche modo incarni l'azione della cultura, del gruppo al quale si riferisce. E questo, tanto per farvi ridere, dovrebbe essere il criterio politico d'azione, no? Ovvero sia, se io ragionassi in termini alti, cosa dovrei ritenere? Che i diversi partiti e le diverse fazioni politiche presentino dei set di valori, i quali diventano operativi quando vincono la maggioranza. Questa è l'idea di democrazia, non so se ce l'avete ben presente, non è detto, però vorrei che ci rifletteste sopra. Vuol dire che noi, nel momento in cui siamo democratici, stiamo già accettando che qualcuno abbia altri valori. Altrimenti il senso della democrazia quale sarebbe? Non so se vi rendete conto della cosa. Cioè, la democrazia è una presa d'atto forte del fatto che in un gruppo ci sono diversi orientamenti, o dovrebbero esserci diversi orientamenti, e il voto è un atto di valore, perché cosa fa di fatto? Dice: io sono d'accordo con te. Quindi se tu vuoi, non lo so, solidarietà piuttosto che concorrenza, va bene. Se tu vuoi aziende piuttosto che spiagge, va bene, voto te. Ma io questo voto, non voto né la persona né l'immediato ritorno perché mi dà una pagnotta, una scarpa o un impegno di lavoro. Io dovrei votare una visione di valore, la quale visione di valore poi diventa il criterio con cui si amministra uno Stato. Poi dice che non c'è fiducia nell'Italia perché non riescono a capire la sua azione politica. Anche qui potremmo specificare un sacco di cose. Però di fatto il problema dell'azione politica dell'oggi è che non si riesce a capire, cioè non si capisce benissimo, ma non ha granché a che fare con i valori, fondamentalmente. Quindi il valore perciò di suo è qualcosa che spinge fuori da quello che c'è. Ok? Tenete presente che quello che c'è oggi per moltissimi versi è migliore di ciò che c'era prima. E sarebbe ipocrita negarlo. È vero che nella sfera dei valori tutto sto miglioramento non è che si noti, però comunque ci sono tutta una serie di cose che sono cambiate e noi vorremmo, ovviamente dovremmo auspicare un continuo miglioramento, che è nell'ordine della famosa mitologia del progresso, no? Quindi per certi versi sono temi estremamente connessi. Quindi un'altra cosa che va sottolineata di questa definizione è questa distinzione tra dover essere ed essere. So chi abbia fatto una filosofia un tantino accurata, ma in filosofia queste due categorie si indicano con due parole tedesche che sono sollen e sein, cioè essere e dover essere. Sein, essere, sollen, dover essere. Dover essere, evidentemente, ha un versante normativo. So se questa cosa detta così è chiara. Vuol dire che il mio immaginare che il mondo debba essere in un certo modo implicherà delle cose che vanno fatte. Implicherà il mio agire secondo determinati orientamenti, il mio fare delle scelte più o meno dolorose. So se è chiaro. Non è che io lascio il mondo essere. Lasciare essere il mondo è un atteggiamento estremamente saggio che con i valori ha delle grosse difficoltà. noi siamo tendenzialmente un popolo, una cultura che dà molto valore ai valori. Tant'è vero che poi ne parliamo spesso e volentieri, ci lamentiamo del fatto che non ci sono più, un sacco di cose. Però il valore, come vedete, quindi ha una funzione di mutamento. Perché il valore di norma, se io lo perseguo, è perché non è qui. Se io mi attivo verso un valore è perché non lo vedo realizzato come vorrei, per cui devo cambiare le cose come stanno. Il valore è un'istanza che porta al mutamento sociale.
Però
ecco perché...
Quindi i valori sono quelli che noi riceviamo dalla famiglia e quindi tendono a ripetersi nel tempo ed è normale che non avviene un mutamento reale.
E su questo dovremmo discutere estensivamente. però è chiaro che il fatto che il valore comunque indichi una trascendenza deve essere in qualche modo temperato rispetto a quella che invece vorremmo che fosse una certa stabilità. Tant'è vero che una delle tante litanie che sentiamo oggi c'è una forte crisi di valori, la sentiamo sempre. Ecco, non è che c'è una forte crisi di valori, c'è una forte crisi di certi valori. Ce ne sono altri che però non ci piacciono, quindi ci troviamo in una situazione estensivamente complessa da questo punto di vista.
Non ci sono valori ascritti, valori acquisiti?
Come... oddio, ecco, dice la vostra collega, ascritti e acquisiti? I valori, diciamo per oggi che sono un oggetto contraddittoriale pure loro. I valori non sono dati, ma non sono manco così facilmente sostituibili, cioè hanno dei ritmi un po' diversi, in un certo senso, rispetto a, o dovrebbero avere dei ritmi un po' diversi, come diceva la vostra collega prima. Comunque, ci siamo quindi su questo discorso? Il valore indica una tensione, indica un germe di mutamento, indica un qualcosa per il quale si è disposti a impegnarsi, quindi una mobilitazione di energie. Come vedete, è un fattore estremamente... dinamico di quella che è la situazione sociale. Però lo si può intendere anche in un altro modo. Qui siamo molto aerei, siamo molto ideali per certi versi. Vediamo invece ora, questa è una citazione da Mongardini, il vecchio manuale. Non so se c'è idem identica nel nuovo, ma immagino di sì, perché perlomeno di senso dovremmo esserci. E dice, dal punto di vista sociologico, i valori sono dunque quei criteri presentati come oggettivi attraverso i quali i gruppi e le società giudicano la rilevanza di persone, comportamenti, fini sociali e altri oggetti socioculturali e avvenimenti. Come vedete, un registro piuttosto diverso da quello di prima. Soprattutto, qui ci sono degli accenti critici piuttosto significativi, perché quello che vorrei vedeste è che effettivamente la figura del valore è una figura fortemente contraddittoriale, cioè ha delle caratteristiche ben positive, estremamente piacevoli, estremamente attraenti, ma anche degli aspetti invece problematici, no? Come vi dicevo, per esempio, il fatto della spinta al mutamento, dell'instabilità, al cambiamento, il fatto dell'essere normativo, possono portare a dei comportamenti poco piacevoli. Ci sono stati tanti stati, tanti regimi che avevano un forte sistema di valori e che per metterlo in atto hanno fatto dei disastri. Per cui il valore è un qualcosa che va maneggiato sempre con una grande attenzione, soprattutto perché ci dice Mongardini, che va più nel politico in questa definizione, che, e riprende quello che vi ho detto nella lezione appena passata, nell'ora scorsa, che sono un criterio di scelta. Questo c'è scritto lì. Cioè il valore è il modo attraverso il quale gruppi e persone giudica della rilevanza di oggetti sociali. Giudicare della rilevanza vuol dire crearne una gerarchia. In nome dei valori io decido che una cosa è più importante di un'altra. Tanto per dirvelo, per venire come al solito all'oggi, se noi vediamo i giornali vediamo perfettamente che il valore economia è più importante del valore ambiente. Il valore economia è più importante del valore solidarietà, è più importante del valore sostegno, no? Quando sentite dire le risorse devono andare alle aziende, questa è un'affermazione di valore, perché si sta dicendo che nella scala dei valori l'azienda e quindi il lavoro e quindi l'economia e la produttività sono la cosa più importante. Se anche le famiglie non svernano, pazienza, si arrangiano. Questo è il punto. E vorrei che lo capiste questo, perché i valori ci sono belli chiari. Non è che mancano, non c'è nessuna crisi, sono evidenti, è che non ci piace, quello lo vedremo la settimana prossima. Però il valore c'è, non è che manca, è proprio lì, è un continuo. Quando ti senti la platea degli industriali o i mercati, ecco, queste espressioni sono espressioni di valore. Magari non ci farà, non saremo granché d'accordo, ma la prassi è quella. Quando vi dicevo prima perché i più ricchi pagano meno, per un problema di valore, che poi viene ammantato di una serie di altre valutazioni, però di fatto è l'espressione di un'idea di valore, che quelli più ricchi valgono più degli altri. E ci sono anche ragioni ben storiche e culturali perché questo possa essere pensato. Però sarebbe opportuno pensarlo e dirlo nel modo, come dire, no? Più chiaro, più trasparente, per certi versi ogni tanto un po' di trasparenza non sarebbe una cattiva idea. Ma quello che è importante, secondo voi qual è la parte più importante di questa definizione? Allenatevi un attimo a diventare dei lettori un po' più smaliziati. La articoli un po' meglio. Che dice la frase? Non è criteri oggettivi. Ecco, dice il vostro collega presentati come oggettivi. E qui c'è tanto da dire, perché di fatto uno dei punti centrali dei valori, uno delle retoriche che la vostra collega qui ha perfettamente espresso prima, è che i valori sono eterni. E pertanto sono oggettivi, cioè sono dati. E in nome di questi valori dati si fanno cose. Il problema è che non è vero. I valori non sono dati assolutamente. Voi pensate soltanto, con un piccolo sforzo di creatività storica, agli anni 70 e ad oggi, e vedrete che la gran parte dei valori di allora oggi non c'è più. Che è il motivo per cui ci lamentiamo sempre, facciamo tutte queste cose, no? Di fatto. Quel discorso che vi ho fatto prima della stretta di mano e del contratto è questo. Quello segnala un valore che è scomparso. È scomparso il valore della rettitudine personale, del tener fede agli impegni, dell'impegno in generale, non c'è più. E sono passati 40 anni, non è passata una vita. Capite? Quindi quello che succede è che i valori di solito cambiano, ma cambiano con dei ritmi, cambiavano, ma qui il resto è cioè, da vedere che succede, ma comunque diciamo, finora i valori cambiavano con dei ritmi lenti, per cui nella vita del singolo sembrava che restassero. Cioè erano transgenerazionali i cambiamenti. Per lei sarebbe rimasto un certo valore, la sua figlia o sua nipote ne avrebbe visto un altro, ma non ci sarebbe stato modo di rendersi conto nella prassi che questo valore era cambiato. Oggi lo vediamo, e questo è un problema, tra l'altro, evidentemente. Perché? Perché i valori, per ben funzionare, devono essere percepiti come oggettivi. Cioè, in questo presentati come oggettivi ci sono tutta una serie di necessità che capiamo soltanto se ci ricordiamo quello che vi ho detto delle cose contraddittoriali, cioè del fatto che un valore, nello stesso tempo, serve una serie di fini diversi. E contraddittori, paradossalmente. Finora questo valore riusciva a farlo perché? Perché cambiando lentamente nel tempo, come dire, l'uomo lo percepiva in un certo modo, ma lui di fatto non lo era. Oggi noi invece cominciamo a vedere che il valore della famiglia, tanto per farvi un esempio, voi non l'avete vissuto, ma io sì, il referendum sul divorzio fu una cosa terrificante. Crociate, controcrociate, gente che si sgolava, gente che ti fermava per strada e ti diceva guarda, attento, la famiglia andrà per aria, eccetera. Ecco, oggi il tema della famiglia è diventato una cosa incredibile rispetto ad allora. Ciuffi parentali, famiglie di terzo ordine, quarto ordine, intrecciate, controintrecciate, ritorni, divorzi, cioè non era pensabile quel discorso, eppure continua a esserci gente che fa i forum sulla famiglia e si comporta come se quel valore ancora esistesse, ma noi che abbiamo vissuto entrambi i momenti lo sappiamo che sì, c'è, ma cambia, non è lo stesso. Parlare del valore della famiglia oggi non è più come negli anni 70 o ancora prima, eccetera eccetera, no? Quindi vediamo chiaramente che quel valore perlomeno si è modificato, che sia poi tramontato, ma ce n'è un altro che per esempio è tramontato, che è incredibile a pensarci. Adesso è uscita una nuova versione dei tre moschettieri. Chi di voi sa di che parla i tre moschettieri? Oh, beh, uno che ha letto i tre moschettieri, Dumas sarà contento. Allora, i tre moschettieri, grazie per il supporto, ma vado avanti al volo, parla della storia di questo famoso D'Artagnan, Guascone, che arriva a Parigi e che cosa fa a Parigi in praticamente 20 minuti? Colleziona tre duelli con Athos, Porthos e Aramis. Andate a vedere un qualunque tipo di film e vedrete che questa... A noi c'è via da ridere. Ma vi faccio presente che Dumas scriveva 150 anni fa e parliamo di due secoli fa. Che vuol dire? Vuol dire che quel comportamento a noi segnala evidentemente una cosa, che è l'onore. Il concetto dell'onore, il valore dell'onore nella nostra cultura era talmente impegnativo e presente che i famosi cattivi dei tre moschettieri, che sono le guardie del cardinale, c'erano storicamente e servivano a evitare che i giovani francesi si ammazzassero l'un con l'altro per l'onore, perché ne morivano come le mosche. Cioè, c'era la fila al convento dei Carmelitani Scalzi a ammazzarsi la mattina. Per un valore. L'onore, quello della stretta di mano di prima. Non so se, no? Era quello. Senza la spada, ma il discorso è esattamente lo stesso. Ecco, quel valore lì, in 150 anni, è scomparso. Perché sennò dovremmo avere una fila di suicidi al governo. Tanto per dirne una. Capite? Non c'è proprio più. E so 150 anni ed è la nostra cultura, non parliamo di altro. E vi faccio presente che questo discorso mette in luce e in prospettiva un altro valore col quale ci riempiamo la bocca e ci asfissiano: il valore della vita. Oh, siamo una cultura che in due guerre ha fatto secco quasi, non so più quante, decine di milioni di persone, e improvvisamente c'è sto valore della vita che, per carità, intangibile. Ma che cosa? Di che parliamo? E poi soprattutto l'operatività di questo valore della vita, quando abbiamo uno o due morti per lavoro al giorno, ma dov'è? Cioè, vi rendete conto di quanto è ridicolo come discorso? Cioè, chi opera per il valore della vita? Dov'è questo che sta facendo qualcosa per il valore della vita, col quale però mi rompono le palle tutti i giorni, tutte le parti politiche del mondo? Ma vedo qualcuno che opera in proposito? No, continuo a vedere gente che muore per 4 euro l'ora, no? Avete visto? Continuamente, vedo, non so, strane letture degli incidenti ed automobilistici, per cui tu fai una strage con la macchina ubriaco e te pigli quasi nulla, però se più un mitra sei cattivissimo. Cioè, tutta una serie di cose che se le guardi con un po' meno retorica e cerchi di essere un tantino più sobrio nello sguardo, ti pongono degli interrogativi. Sto valore della vita? C'ha 40 anni, poveracci. È bello averlo formulato. Non è un caso che lo si sia formulato all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, che è stata la testimonianza più alta dell'assenza totale del valore della vita, perché ne sono morti, non so, voglio manco di quanti. No, però dopo, perché questo valore diventi un valore, toccherebbe far pure qualcosa, non basta dirlo. Mentre noi lo diciamo e non facciamo un accidente. Quindi c'è una sproporzione tra ciò che viene detto e ciò che viene fatto, perché il valore, come hanno detto, qui non lo dice lui, ma come diceva Barbaglia, che il valore in qualche modo è un qualcosa che tu devi anche fare, devi mettere in pratica, è un qualcosa che diventa un criterio di azione. Allora tu puoi credere al valore di qualcuno quando quello si comporta, più o meno, non dico con una coerenza assoluta perché abbiamo visto che è impensabile, ma comunque il suo agire manifesta quel valore. Ma so, io ho delle grosse difficoltà a vedere questo tipo di coerenza oggi, capite? Quindi oggi come oggi vale, ed è per questo che Mongardini è interessante, il discorso del presentato come oggettivo diventa un alibi, diventa un'affermazione di principio per la quale tu a un certo punto dici, beh certo è così, e allora su questa base ti propongo questo e quest'altro, e tu devi accettare, perché il valore diventa anche uno strumento di dominio in questo caso.
Giudica la rilevanza di persone in base ai propri valori, se non fosse oggettivo non sarebbe giudicabile.
Oh, la vostra collega ha pure aperto qui un'altra, come dire, un altro vaso di Pandora sull'oggettività e la giudicabilità, che non voglio affrontare perché non siamo in grado di farlo ancora, ma probabilmente ne parleremo prima della fine del corso. Quello che mi interessa è, su queste due cose, su quello che ho detto, ci sono dubbi, volete che rispieghi qualcosa? Cercate di ripensarci, non dico di ristudiarvelo perché mi sembra tanto, però sarebbe opportuno, ad ogni modo cercate di ripensarci nel fine settimana, perché martedì continuiamo e la lezione sui valori normalmente è una lezione rognosa, perché che ci piaccia o meno sono valori in gioco e quindi noi veniamo movimentati molto più che non dall'informazione del ruolo, dell'istituzione eccetera eccetera, qui andiamo a toccare cose che continuano ad avere una capacità di mobilitazione alta. Buon fine settimana. Mi sa che ci stiamo scaricando la batteria, signora. Ho l'impressione, vedo che lampeggia. Rimetteremo.